Dove stai andando?
A cerca Maria per Roma.
Benvenuti da Eliana Storri nella nostra rubrica dedicata a Roma. Bentrovati agli ascoltatori che seguono questo spazio dedicato alla nostra città. Con noi oggi Romolo Augusto Staccioli. Romolo, benvenuto.
Salute.
Oggi ce ne andiamo in giro sui sette colli di Roma, ma non tanto per spiegare la loro storia quanto la loro non storia, in fondo. Cioè, nel senso che oggi ci chiediamo dove sono finiti questi sette colli. Ci accorgiamo di percorrerli, di salire o scendere da uno di essi?
Sì, sì, appunto, parliamo della fine dei sette colli, diciamolo pure.
Più che
così,
altro.
Subito. Fin dall'inizio. E io così ho pensato di fare, di esternare, come si dice,
un disappunto?
D'altra parte,
un dato di fatto.
Anche un po' per mestiere, per professione, uno prende atto, registra, no? Da storico, diciamo. Una riflessione che avevo fatto, che stavo facendo già da tempo, e però che prima dell'estate ultima ha avuto, come si potrebbe dire, l'ultimo colpo, quando ho sentito in TV, in uno dei giornali regionali del Lazio, questo ci tengo a sottolinearlo perché insomma è un po' proprio il colmo, ho sentito la notizia che se la ricorderanno in molti, credo, un povero disgraziato, un extracomunitario o un extra, non mi ricordo se era una donna, si era dato fuoco, così è stato detto, davanti al Campidoglio. Ora, davanti al Campidoglio che cosa significa? Significa ai piedi della cordonata di Michelangelo che porta su alla piazza, o significa, che so io, piazza d'Araceli, che sta lì davanti al Campidoglio. No,
cioè l'esatta
questo sarebbe l'esatta interpretazione
sul Campidoglio.
Certo, no, ma il significato che era stato dato a questa espressione davanti al Campidoglio, si è capito poi, anche perché lì effettivamente è avvenuto il fatto, il fattaccio, è questa qui che parlava dicendo davanti al Campidoglio, intendeva dire davanti al palazzo senatorio, no? Che per lei era il Campidoglio. Quindi vuol dire che non aveva nessuna cognizione esatta di che cosa fosse in realtà veramente il Campidoglio. Il Campidoglio era diventato semplicemente un palazzo. E appunto, dicevo, questo significa non avere nessuna idea del colle, proprio della sua realtà fisica, insomma, voglio dire, no? Prima ancora che della sua storia,
ma
della
forse
sua
è più semplice
monumentalità.
Comprendere Campidoglio che non Palazzo Senatorio.
Vabbè, ma insomma, comunque è chiaro
dare
che
questa spiegazione.
Non solo non conosceva il nome del palazzo, nome ufficiale, ma appunto attribuiva al palazzo il nome del colle.
Puntualizzato questo?
Detto questo, e allora diciamo pure che questo non è stato così un caso isolato, perché ce ne sono tanti altri analoghi. Fra parentesi, proprio confondere, cioè non identificare il Campidoglio come colle, diventa veramente un'assurdità, visto che dopo l'isolamento che ne è stato fatto negli anni fino verso il 1940, eccetera, beh, insomma, si vede, addirittura si riconoscono le rocce, no? Tutta la parete, la grande rupe che è quella che precipita su via del Teatro di Marcello e dalla parte della Consolazione. Insomma, il Campidoglio si vede, no? come colle. Però, dicevo, è una cosa che riguarda anche gli altri colli, che diciamo pure, a differenza del Campidoglio che ancora si vede, sono spariti. Praticamente sono spariti alla vista e quindi anche alla consuetudine, no? Diciamo, e anche nella memoria. Purtroppo c'è da dire anche che il Campidoglio è stato in gran parte mangiato, no? Eliminato e mangiato e sostituito dalla mole enorme del Vittoriano. Ah, questo insomma è un altro discorso.
Ma allora com'è cambiata Roma?
Ecco, no, appunto, com'è cambiata Roma, com'è cambiata e com'è sparita questa
non
sensazione?
Non permetterci più di rendercene
questo.
Conto.
Cioè, voglio dire, chi è che oggi s'accorge, percorrendo Via Nazionale in direzione dell'Esedra, chiamiamola ancora così, oggi è diventata Piazza della Repubblica, ma insomma, chi è che si accorge facendo quella strada che a sinistra c'è il Quirinale e a destra c'è il Viminale? Ci pensa nessuno e nessuno se ne accorge. Tanto è stato, ecco la ragione, tanto è stato l'interramento di quella che era una piccola valle intermedia, no? Che separava i due colli e quindi li distingueva nettamente.
Cioè è stato alzato il livello della strada,
basta vedere
del terreno
la chiesa.
Comunque.
Sì, basta vedere la chiesa di San Vitale, no? Che sta lì giù sprofondata, bisogna scendere una lunga scalinata per arrivarci e basta considerare...
E quindi quello era il livello originale?
Era il livello, ma nemmeno originale, era il livello del periodo, diciamo, paleocristiano. All'angolo tra Via Nazionale e Via delle Quattro Fontane, per i lavori edilizi o stradali, non mi ricordo, ma insomma furono trovati i resti della strada romana a 20 metri sotto. Quindi figuriamoci quanto
quindi
è cresciuto.
Quindi il dislivello fra pianura e colle era evidente,
ecco.
Una volta.
Oh, e questo spiega anche le difficoltà che avevano gli antichi, no? Per andare da una parte all'altra. Era,
sali e scendi.
Un continuo sali e scendi, insomma. Oggi, ecco, a proposito proprio rimanendo lì in zona, oggi chi dice Viminale, no? Che cosa intende? Il palazzo del Viminale, il palazzo del Ministero degli Interni. Il Viminale è quello, anche nelle cronache, no? Quando si cita per fatti che hanno a che fare appunto col Ministero, si dice il Viminale e il Quirinale, Quirinale pure, no? Oggi il Quirinale equivale alla Presidenza della Repubblica, lo stesso Presidente certe volte diventa il Quirinale, no? Il Quirinale ha detto, il Quirinale ha fatto, come il Quirinale? È il Presidente. Beh, però è il Quirinale,
però si usa.
Sì, che è il palazzo, la sede appunto del Presidente della Repubblica.
Come dire, dalla Farnesina dicono.
Sì, appunto, diventano personalizzazioni, diciamo. Fra l'altro, per quanto riguarda il Quirinale, poi la cosa buffa è che si nomina anche, no, si dice anche il Colle, per dire... Il Presidente della Repubblica o il palazzo, il Colle dice, il Colle ha parlato come se fosse solo quello, no? Il Colle di Roma è come
gli altri
che erano,
non parlano.
Insomma, appunto, non parlano.
Quindi Viminale e Quirinale schiacciati,
no,
diciamo...
sono diventati due palazzi, no? Così come, questa è la cosa, così come ha finito col diventare un palazzo anche il Campidoglio, l'abbiamo visto, no? Lì all'inizio, o fra parentesi. E proprio mi è capitato non molto tempo fa di sentire due ragazzi sull'autobus che parlavano proprio della piazza del Campidoglio, ma sai come la chiamavano e come la identificavano fra loro per ricordare qualche cosa che avevano fatto lì eccetera? Quella piazza dove ci sta la fontana con i due cavalli, questa era la piazza del Quirinale, per loro manco lontanamente l'idea che quella si chiamasse piazza del Quirinale e che fosse sul colle. Il Celio, che cos'è il Celio oggi? No? È stato ricoverato al Celio. Certo, è stato ricoverato al Celio. È stata fatta la camera ardente, no? È stata allestita al Celio. Il Celio è l'ospedale militare. Nessuno pensa, nessuno sa che anche San Giovanni è Celio. San Giovanni non solo la basilica, ma anche tutta
però il Celio
tutta la
è
zona.
Rimasto ad un altro livello.
Dal punto di vista del colle?
Sì.
Sì, vabbè, ma
lì
chi
ti
dice...
rendi conto di salire e scendere?
Sì, ma chi è che abita... questo è un altro discorso, adesso lo vedremo subito. Chi è
ma
che
tu
abitando...
dicevi Viminale e Quirinale
sono quasi
allo stesso...
Quasi spariti.
A livello del terreno circostante, no?
Sì,
il Celio te ne accorgi.
Però attenzione, sono spariti percorrendo Via Nazionale, perché se tu vai a Piazza Barberini, ti accorgi poi... che da una parte, no, c'è il palazzone, il palazzo appunto Barberini che sta lì in alto, quindi in qualche modo le quattro fontane stanno in alto rispetto a Piazza Barberini, quindi te ne devi accorgere, però non ci si fa più caso appunto, tanto più che i nomi dei colli sono stati ormai soltanto isolati, attribuiti ai palazzi.
Eravamo,
ecco, proprio a proposito di quello che dicevi dei saliscendi, è vero. C'è un pezzo di Roma, una parte di Roma, dove questa antica conformazione della città, proprio tutta arroccata sui colli e quindi con le piccole valli intermedie dove poi spesso all'origine scorrevano dei corsi d'acqua, dove ancora magari ci sono andati a finire ormai sottoterra. Ma insomma, dicevo, l'ultima immagine di questa Roma a sali scendi molto, molto evidente c'è dalle parti, no, riguarda l'andamento di via Panisperna. Via Panisperna è tutta un saliscendi, però ma chi si accorge facendo via Panisperna e che partendo da Magna Napoli, dal largo Magna Napoli, scende, no, subito dal Quirinale e poi risale e a sua volta riscende dall'altra parte per il Viminale e che poi una volta arrivato in basso risale ancora verso sul Cispio dove sta Santa Maria Maggiore e quindi l'Esquilino, fa tre colli, scavalca tre colli senza accorgersi.
Ma non ce ne rendiamo conto.
Perlomeno si rende conto che fa su e giù, che sale e scende, ma non sa che sta facendo, che sta superando i tre colli, tre dei sette, quasi la metà ne passa. Oh, c'è il Palatino. Palatino, in fondo, che poi è il Colle Primigenio, no? Quello dove la città è nata. La città è nata sul Palatino, non sul Quirinale, come ho visto scritto qualche tempo fa su un quotidiano di Roma. Vabbè. Palatino, dicevo, è così avulso com'è dalla città, no? Sembra quasi una specie di zoo archeologico, Palatino. Chi ci va al Palatino? Ci vanno i turisti, il Palatino è fatto per i turisti, quindi chi lo nomina naturalmente? Ecco un altro colle che tutto sommato è sparito dalla consuetudine.
Puoi delimitare l'area del Palatino?
Si vede naturalmente, il Palatino si riconosce passando per via dei Fori Imperiali, per via dei Cerchi, per via di San Gregorio, eccetera, eccetera, il Palatino sta lì, è chiaro, anche se il colle, diciamo, in sé è quasi sparito perché è stato sostituito da quello che fu il palazzo, il grande palazzo imperiale, la reggia, no? Però insomma si vede che sta lì in alto, però ripeto, se ne sta lì dentro un recinto ci vanno solo i turisti e qualche volta qualche visitatore anche romano, e quindi voglio dire che anche il Palatino è uscito di scena. Ce n'è uno che è rimasto proprio nella terminologia e nell'uso quotidiano, nella citazione quotidiana, ed è il più diciamo il più periferico, quello che è separato da tutti gli altri, perché i sei dei sette colli sono uniti fra loro. Ce n'è uno che è completamente separato, l'Aventino, no? L'Aventino se ne sta per conto suo. Bene, l'Aventino effettivamente continua a essere nominato, continua a essere citato proprio come luogo. C'è gente che dice abito all'Aventino, vado all'Aventino, alla chiesa di Santa Sabina,
vero,
sta
sì.
Sull'Aventino. Forse è l'unico che ancora viene in qualche modo rispettato, ecco, da questo punto di vista. Insomma, diciamo che i sette colli sono spariti dalla nostra vita quotidiana.
L'Esquilino?
L'Esquilino pure, abbiamo detto prima di Santa Maria Maggiore, anche l'Esquilino se ne parla. L'Esquilino, fra l'altro, ecco qui, questo non l'avevo, mi ci fai pensare adesso. L'Esquilino oggi che cos'è? L'Esquilino oggi è Piazza Vittorio, è la Chinatown, no?
Però
di
viene
Roma.
Identificato.
Sì. No, ma non come colle, viene identificato
come
soltanto come posto
quartiere.
Dove stanno gli extracomunitari, il quartiere degli extracomunitari.
Rissa all'Esquilino.
È anche un'altra considerazione da aggiungere, hai fatto bene a ricordarmela, insomma, perché anche l'Esquilino tutto sommato si è snaturato, no, il significato del termine, della parola. Sono spariti dalla nostra vita quotidiana, dicevo, ignorati, i loro nomi sono stati dimenticati, molti abitanti non l'hanno mai saputi questi nomi, no? Un po' come quanti saranno gli abitanti di Roma, i romani, gli abitanti di Roma che se li ricorderanno, no? Tutti e sette in fila.
Ce n'è sempre uno.
Come i sette re, no? Come i sette re di Roma.
Uno parte veloce.
Perfino i sette nani. Ogni tanto chi se li ricorda, ecco. Fra l'altro il numero 7 che è un
che
po'
ricorre nella mitologia
ricorre,
romana,
certo,
e non solo
a Roma, insomma è uno dei numeri magici, diciamo così, no? E quindi a Roma non soltanto i sette colli, i sette re, eccetera, ma ricordiamo poi, che so io, i sette vizi capitali, le sette virtù teologali, abbiamo detto prima i sette nani, chianto sacro e profano, no? Ma i sette sapienti per gli antichi, le sette meraviglie del mondo, eccetera, è un numero magico. Eppure, dico, nonostante tutto questo, se quando vai a leggere le guide, i ciceroni che parlano ai turisti continuano a parlare di Roma come della città dei sette colli, no? Che poi, andiamo a vedere, Roma come città dei sette colli lo è stata fino ad un, anche nell'antichità, fino ad un certo punto, e solo in certi periodi. Prima di tutto nasce su uno dei colli, quindi all'inizio è la città del Colle, no? La città del Palatino. Poi si aggiungono, via via, si aggiungono gli altri sei, li vogliamo dire finalmente dopo il Palatino che abbiamo appena
perché
citato?
Perché li leggi, no? Perché te li ricordi.
Il Celio, l'Esquilino, il Viminale, il Quirinale, l'Aventino e il Capitolino o Campidoglio. Ecco, però già al tempo di Augusto, quindi diciamo all'inizio della nostra era, e già a quel tempo metà Roma, metà della città e forse anche di più era fuori dai sette colli, era nelle pianure, si era estesa nelle grandi pianure del Campo Marzio, del Trastevere e del Testaccio, perfino in parte nella pianura del Vaticano, dell'Ager Vaticanus appunto. Quindi anche qui la città dei sette colli fino a un certo punto, per un certo periodo. Non solo, ma già poi nella stessa antichità a questi colli più antichi se ne erano aggiunti altri che erano al tempo della costruzione delle mura aureliane, poi furono anche inclusi in parte all'interno della città, no? Pensiamo al Pincio, pensiamo al Gianicolo, e in parte anche al Vaticano. Quindi i sette colli si erano già moltiplicati. Cosa strana, ma fino a un certo punto, comunque da sottolineare, da rilevare, che la situazione si è capovolta, no? A partire dal Medioevo, fino ad arrivare al 1870 praticamente.
Capovolta, cioè, perché?
Sì, si è capovolta perché i colli sono finiti fuori dalla città. La città prima
perché
tutta sui colli.
Perché tutti i colli sono ad est del Tevere.
E certo, sono stati a sinistra. Sono
ad
stati,
est, ad est, ho detto,
brava,
no, a destra.
Brava, brava. Sono stati abbandonati. Sono stati abbandonati, no, ma non è perché stavano a est del Tevere, naturalmente. Sono stati abbandonati i colli perché non ci si poteva più vivere, soprattutto perché mancava l'acqua. Dopo il taglio degli acquedotti, no, i colli erano rimasti completamente
quindi
sprovvisti.
Quindi i romani sono scesi a valle.
Sono scesi a valle e si sono concentrati nella grande ansa del Tevere, quella del Campo Marzio, che fra l'altro era anche, diciamo, proiettata più vicina verso quello che a un certo punto è diventato poi il polo d'attrazione della città, cioè il Vaticano. E quindi, allora, i colli sono finiti fuori dalla città abitata. Hanno costituito quello che fu chiamato il disabitato, perché era rimasto all'interno delle mura aureliane, però appunto disabitato, e che occupato soltanto, oltre che da zone più o meno così da sterrati eccetera, era occupato da orti, da vigne, da ville a un certo punto, da un certo punto e poi anche da grandi ville, da chiese, da conventi e così via. La stessa cattedrale di Roma tutto sommato era rimasta su un colle, ma quasi un'isola, no? Proprio isolata, come era isolata Santa Maria Maggiore. Tutto intorno c'era campagna, c'erano orti e vigne, non c'era la città. Quindi, quando sono stati recuperati questi colli dall'abitato, quindi dalla città vera e propria? Praticamente dopo il 1870, con la riurbanizzazione, con la costruzione della nuova Roma, della terza Roma. A quel punto c'è da dire che a partire da allora i sette colli si sono di nuovo moltiplicati, perché a parte come estensione della città, no? Perché a parte quelli che erano stati già aggiunti nell'antichità, come ho detto prima, il Pincio, il Gianicolo e il Vaticano, ce ne sono stati altri che via via sono entrati a far parte della città. Basterebbe ricordare che sono Monteverde, i Colli Portuensi, i Parioli, il Colle dei Parioli,
Montemario.
Monte Antenne, fino ad arrivare a Montemario, che è il più lontano naturalmente, e Montesacro, e sono tutti altri colli che si sono aggiunti. E diciamo pure che sia dal punto di vista della popolazione che è andata ad abitare su questi colli, sia dal punto di vista proprio della densità, quindi anche delle costruzioni, alla fine questi hanno preso il sopravvento sui vecchi colli che intanto, come dicevamo, sono stati praticamente dimenticati, se non abbandonati, no? Sono questi che abbiamo appena ricordato, quelli che oggi si citano e si ricordano. Monteverde, Montemario,
certo.
Questi li diciamo tutti continuamente,
quotidianamente, sì.
Così come non diciamo più appunto l'Esquilino, il Celio, il Palatino, eccetera. qui si potrebbe finire, non so se siamo alla conclusione.
Abbiamo tre minuti.
Tre minuti, beh, intanto potremmo, per esempio, potremmo dire che questo processo non è nemmeno ancora finito, perché tutto sommato è in via di attuazione, no? In corso di attuazione, quella che fu ai suoi tempi una vera e propria direttiva e che poi è diventata una profezia di Benito Mussolini, no? Del Duce, quella, con quella frase che vediamo ancora oggi incisa a grandi lettere sulla sommità del Palazzo della Civiltà del Lavoro, quello che chiamiamo il Colosseo Quadrato all'Eur, no? Dove c'è scritta appunto questa frase mussoliniana: la terza Roma si dilaterà su altri colli. Eccoli qua, quelli che entrano in ballo. E poi lungo le rive del fiume Sacro sino alle spiagge del Tirreno. E così sta succedendo ormai. Lo spazio fra Roma e Ostia si è quasi tutto colmato appunto con le costruzioni dei nuovi quartieri. Ecco la storia dei Sette Colli.
E la storia dei Sette Colli, ecco, che ormai la fine dei Sette Colli.
Che è la fine, quindi è una storia che dobbiamo consegnare alla storia, giusto? Proprio lasciarla lì e la leggeremo sui libri. Però, tutto sommato, io almeno ogni tanto mi sforzo di continuare a citarli e di ricordarli anche alle persone, no?
Di dare loro il nome
e gli dice
giusto.
Ma scusa, io abito cosa, appunto, come dicevo prima, a via di San Giovanni Laterale. Ah, stai sul Celio allora. Ah sì,
ah,
e
sì.
Come ne sapevo questa? No, oppure cose di questo genere, insomma.
Senti Romolo, prima di salutarci, come presidente di Archeo Club hai degli appuntamenti?
Ho da dire. Oh sì, beh, naturalmente ce ne sono tanti, ce ne sarebbero tanti, noi facciamo un programma intensissimo, abbiamo diciamo in media 2 o 3 appuntamenti per settimana, quindi figuriamoci, quindi abbiamo ripreso da poco. Fra l'altro proprio ieri sera abbiamo ripreso la stagione del Cineforum, della proiezione di documentari di archeologia e arte che facciamo una volta al mese di lunedì nella sala Trevi, dove c'era il vecchio cinema Trevi, dedicata fra l'altro ad Alberto Sordi, e abbiamo in programma per lunedì 26 ottobre e lunedì 23 novembre 2 documentari sui palazzi romani, su alcuni dei palazzi romani: Quirinale, Consulta, Palazzo Chigi, Montecitorio, Madama, Palazzo Spada, eccetera. E poi a dicembre, il 14 dicembre, invece la libreria Marciana, la biblioteca Marciana a Venezia. Sono ad ingresso libero e quindi sono tutti invitati alle 17 di pomeriggio.
Allora, per informazioni ci si può rivolgere ad Archeo Club di Roma, via Merulana 272, il telefono è 06 48 18 839. Su questo ci salutiamo, concludiamo qui la rubrica dedicata a Roma. Romolo, grazie per essere
alla
stato con noi.
Volta.
Alla prossima. Buon proseguimento di ascolto da parte di Eliana Astorri.